Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti da Claudio, il nostro appuntamento bimensile, talvolta anche tre volte, dipende se ci sono tre sabati a disposizione. Stiamo meditando e le litanie laurettane. La volta precedente abbiamo meditato Regina Apostolorum e questa volta abbiamo la Regina Martirum, Regina dei Martiri. Qui la nostra tenerissima madre è non solo madre nostra, ma è regina dei martiri, per cui è regina sì, ma anche madre di tutti i martiri. Allora, vediamo un po', questo titolo è il titolo che si merita la Madonna, in quanto voi sapete che già quando presentarono Gesù al Tempio, il vecchio Simeone, cosa le disse alla Madonna? E a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima. Questa giovane mammina, vero? Era una ragazza praticamente, no? Non gli ha detto, tu sarai la regina, tu sarai, no, tu dici una spada ti trafiggerà l'anima, sigillo di garanzia. E questa spada che ha trafitto l'anima di Gesù, che ha trafitto l'anima di Maria, noi sappiamo che poi anche il cuore sacratissimo di Gesù è stato trafitto da una lancia, per cui cuori trafitti, e chi ha buona memoria, se la medaglia miracolosa che porta con sé al collo, basta che giri sul retro, e sotto la croce ci sono due cuori, quello di Gesù, vero, e quello della Madonna. E poi in questo nostro tempo noi addirittura aspettiamo il trionfo della Regina. Il trionfo della Regina che però si è presentata con un cuore trafitto da spine. Qui il trionfo del cuore immacolato di Maria, trafitto da spine. Ecco, la Madonna è regina dei martiri, ma anche perché il martirio suo supera tutti i martiri e tutti i martiri, essendo la piena di grazia, ecco, in tutto è la perfezione, per cui insuperabile nel martirio. E vediamo appunto che si è presentata con il cuore trafitto da spine. Queste spine sono i peccati degli uomini, ma in particolare i peccati contro la sua Immacolata Concezione. Tant'è vero che a Fatima è venuta a chiedere, ecco, i primi cinque sabati del mese per riparare ai cinque tipi di peccato rivolto al cuore immacolato di Maria. Qui abbiamo presentato la figura di Maria, sì, regina con la corona in testa, ma però se guardiamo il cuore non ha mica una corona come quella che c'ha in testa, c'è una corona di spine che trafiggono questo cuore immacolato. Pensate un po', per cui cuore immacolato non dovrebbe essere trafitto perché non ha nessun peccato, no? Non dovrebbe patire in nulla, invece lei è corredentrice, per cui è offerta insieme al Figlio per la nostra redenzione come corredentrice, per cui deve vivere nel modo massimo, nel grado massimo, ecco, la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Se pensiamo a Padre Pio, vero, che per 58 anni ha vissuto ecco, queste le stimmate con tutti, naturalmente, non solo i segni, ma le sofferenze per cui trafittura aveva il cuore trafitto, la testa coronata di spine, flagellato, cioè pativa la passione di Cristo. Padre Pio è un grande santo, ma diciamo, immaginate la Madonna, la piena di grazia. E allora lei ha patito tutto questo misticamente, non può Padre Pio essere più grande di Maria, vero? Per cui se Padre Pio è stato un martire per la salvezza delle anime, la Madonna è più martire di tutti i martiri. Bene, allora vediamo un po'. Cristo Gesù e la Vergine Maria sono il re e la regina dei martiri, perché sono il Redentore e la Corredentrice del genere umano. Cristo è il primo martire della verità e Maria è la prima martire di Cristo, non in ordine cronologico, ma di eccellenza. Era il primo martire, diciamo, in ordine cronologico è stato Giovanni Battista, né? Ma per eccellenza, diciamo, lei è la prima, cioè supera tutti in questo senso, ecco, è la prima in questo senso, insuperabile. E vediamo, per esempio, c'è un episodio che riguarda Padre Pio, il quale noi sappiamo come il Signore l'abbia scelto per salvare tante anime, per cui mentre noi vorremmo togliere il Cristo dalla croce, vorremmo togliere la croce da Cristo, vorremmo far sparire tutto ciò che riguarda la crocifissione, e con questo pensiero corrente che vorrebbe che pensassimo solo alla risurrezione senza pensare alla morte, per cui non c'è risurrezione se non c'è morte. E praticamente abbiamo davanti agli occhi, ecco, il Padre Pio che Gesù gli chiede di offrirsi per la salvezza delle anime, lui lo fa, e dopo, diciamo, una missione di salvataggio di un numero di, non so, diciamo di numero, non dico infinito, ma un numero enorme, vero, di anime da salvare, Gesù gli mostra gratitudine in un certo senso, gli sorride per, diciamo, il bel buon lavoro che aveva fatto. Ma lì presente c'era anche la Madonna. E la Madonna gli chiede a Padre Pio e dice: vedi, se tu adesso in queste condizioni, che sei stremato, sei ridotto, diciamo, veramente ai minimi termini dopo questa missione di offerta di sofferenze, se tu ti offri in queste condizioni ne salviamo il doppio. E questo è molto importante, questo episodio, perché che la regina dei martiri, se lo propone a un figlio, vero, di offrirsi dopo una offerta, per cui in una situazione veramente estrema, vuol dire che lei non può chiedere a un figlio una cosa del genere se non l'ha praticata anche lei prima, per cui lei, diciamo, si è offerta e ha sofferto quello che nessun'altra creatura può soffrire. Però diciamo che lei vuol rendere i suoi figli molto simili, cioè sia al figlio ma anche alla madre. Noi sappiamo, per esempio, i figli maschi matrizzano. Allora la Madonna, questo sacerdote Padre Pio, voleva che somigliasse al massimo a suo figlio Gesù e gli chiede in quelle condizioni di offrirsi per salvarne di più. Questo è indicativo anche per sapere che Gesù Cristo, ecco, ha patito il patibile, cioè umanamente non avrebbe potuto patire quello che ha patito, ma per grazia, ecco, lui ha potuto offrire se stesso anche quando umanamente sarebbe morto per le sofferenze subite. E invece non era giunta la sua ora, per cui continuava ad aumentare la sua sofferenza. Pensiamo anche a Padre Pio, quando gli chiedono, dice: ma padre, siete tutta una piaga? E lui dice: faremo piaga su piaga. Ma Padre Pio non è più grande di Gesù e neanche della Madonna, per cui noi attraverso Padre Pio dobbiamo veramente prostrarci faccia a terra in lacrime e con somma gratitudine ringraziare Gesù e la Madonna di tutto quello che hanno offerto per salvare noi. Ecco, per cui ci fa vedere, ecco, quello di essere generosi, perché la grazia interviene, ti fa anche sopportare ciò che umanamente non sarebbe possibile sopportare, la regina dei martiri. Tutti gli altri martiri hanno ricevuto e ricevono la loro forza per affrontare lancinanti sofferenze e la morte per amore della verità. Cristo disse apertamente a Pilato: per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Dio è verità e Cristo l'ha resa visibile, perché lui è la via, la verità e la vita. L'uomo Cristo Gesù è il testimone della verità divina, perché l'ha vista faccia a faccia. È il martire della verità, perché l'ha testimoniata fino all'effusione del suo sangue per la verità. Questo è molto importante, vedete, oggigiorno si capisce ancora meglio, perché con questa confusione di idee e con questo predominio anche di ladri di verità si comprende il prezzo, ecco, per riparare ai peccati contro la verità, che sono Gesù Cristo, perché Gesù Cristo si offende in modi diversi. Se offendi la verità, offendi Cristo. Se offendi la via, offendi Cristo. Se offendi la vita, offendi Cristo. Per cui è importante, ecco, che noi fissiamo nella nostra mente dei punti fermi per capire, in questo mondo così perverso, ecco, sempre seguire Gesù Cristo. Ecco, e per seguire Gesù Cristo dovremmo dire, ecco, per semplificare anche la cosa, per seguire Gesù Cristo devi guardare anche a terra le orme. Quelle di Gesù, ad ogni passo c'è un segno rosso, la goccia di sangue. Quelli che non patiscono per la verità non hanno questa caratteristica, per cui quanti piedi si vedono, ma solo quelli puntati dal sangue sono quelli di Gesù. La via, la verità e la vita. L'uomo Cristo Gesù è il testimone della verità. La verità divina che l'ha vista faccia a faccia. È il martire della verità, perché l'ha testimoniata fino all'effusione di sangue, abbiamo detto, vero? E così, in un certo senso, dà testimonianza di se stesso e glielo ammette, dice: anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Il Vangelo di Giovanni. Anche la Vergine sapeva da dove veniva Gesù e dove doveva tornare. era venuto dal Padre e tornava a lui. Lo sapeva per una fede estremamente più alta della nostra, perché solo a lei fu data la prova suprema della divinità di Cristo, cioè il concepimento di lui per opera dello Spirito Santo nel suo grembo verginale. Disse Gesù: le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. Quale opera può superare l'incarnazione di Dio nel grembo virginale di Maria per opera dello Spirito Santo? La fede di Maria, fondata sull'opera di Dio per eccellenza. L'incarnazione doveva però subire la prova del sangue della redenzione, che è la somma opera dell'uomo, di Cristo e di Maria, in quanto perfetta risposta d'amore alla gratuita iniziativa di Dio. Ciò che Cristo patì nel suo corpo, la madre lo patì nel suo cuore, ed il suo dolore fu immenso come il mare, da cui il titolo di Regina dei Martiri. Il santo vecchio Simeone l'aveva profetizzato: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Chi potrà mai capire il dolore di Maria? Voi tutti che passate per la via, considerate, osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha reso desolata, affranta, da languore per sempre. Il Signore ha pigiato come uva nel tino la Vergine figlia di Giuda. Questo è tratto dal libro delle Lamentazioni, qui è parola di Dio. Così si esprime anche San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano. Scrive: al di sopra di San Lorenzo, arso vivo sulla graticola, di Stefano lapidato, di Bartolomeo scorticato, di Cassiano seviziato a morte dai suoi stessi studenti, di Pietro inchiodato sulla croce e di Andrea che vi fu legato, al di sopra di tutti i generi di supplizio dei martiri vi è una spada crudelissima che trapassò l'anima di Maria mentre contemplava con i propri occhi la morte di Cristo suo figlio. Le membra atrocemente tormentate del suo amatissimo figlio le causavano un dolore molto più intenso che se fosse stata tormentata lei stessa. Qui la mamma, ma questa è una caratteristica, vero, della donna. Proprio stamattina lo pensavo. Dico, la donna è una creatura, diciamo, che se ci ha fatti immagine e somiglianza di Dio, il Signore, vero? Diciamo che la donna l'avrebbe fatta a immagine e somiglianza di Maria, nella generosità, nelle caratteristiche, nella maternità, nell'offerta. Diciamo che la donna è, diciamo, fatta, è come un'offerta vivente. Ecco, qui, e questa è la caratteristica, la grandezza della donna. E naturalmente il nemico sa questo, difatti se voi guardate come è attaccata, cioè come è strapazzata la figura della donna, perché anche se stessa si rende strapazzabile proprio perché non vive l'immagine e la somiglianza di Maria, cioè madre, sposa. tutta donazione, tutta generosità, tutta santità, perché la mamma, la donna, cioè che è così generosa che è disposta, ecco, per il figlio ad offrire qualsiasi cosa, perché l'ha cresciuto nel suo grembo, lo ha amato, lo ha atteso per 9 mesi, lo ha visto, lo ha allattato, l'ha accudito, l'ha educato, cioè praticamente fa parte carne della carne della madre, no? Ora, diciamo, se questo per vocazione è la donna, diciamo, se cammina in grazia di Dio e comprende queste cose, allora vive così ed è una creatura amabile, vero? Rispettabilissima, perché, diciamo, il Signore ha dato a lei delle caratteristiche che sono proprie di colei che deve essere madre, sposa, e rispettata proprio per la sua grandezza. E invece vedete cosa sta succedendo, no? Il contrario. Qui invece che servire il Signore, il nemico è riuscito, come ha fatto con Eva, a far servire se stesso. Pertanto la Madonna, che invece è immacolata, purissima ed è come Dio l'ha voluta, ha offerto se stessa proprio per alleviare al massimo il figlio suo Gesù. E Gesù gli ha concesso questo dono di offrirsi al grado massimo, insuperabile da tutti i martiri. Qui la Madonna ama noi e dobbiamo pensare, ha amato suo figlio Gesù, che è il capo, ma allo stesso modo ama noi che siamo le membra, per cui davanti a una madre che noi con tutte le madri che abbiamo incontrato, se le mettiamo tutte insieme non fanno la Madonna, noi siamo amati di un tenero amore della Santissima Madre di Dio, e farla piangere e farla soffrire è crudeltà di figli ingrati, insensati, cattivi, duri di cervice e duri di cuore. Qui dobbiamo amare questa mamma, e quando ci chiede sacrifici per salvare altri figli, praticamente ci chiede di somigliargli un pochettino, vero? Un pochino, perché anche noi partecipiamo di questo martirio quotidiano. Ecco, a questo punto però io chiederei una pausa musicale, che sapete qual è? Le litanie cantate solennemente, perché le cose o per Dio, per la Madonna, o si fanno solenni, se no storpiare le cose sante e sacre, ormai siamo specializzati, noi però non lo vogliamo e vogliamo ascoltare questo solenne canto delle litanie. Ecco, ci sentiamo tra qualche minuto, e durano un po', però che bello sentire cantare le lodi alla Madonna. Se le merita tutte, dovremmo cantarle in lacrime, noi dovremmo cantarle in lacrime mentre cantiamo le litanie di Maria, di gratitudine e di dolore anche per averla fatta patire con i nostri peccati. A tra poco. Riprendiamo allora la nostra bella meditazione sulla regina dei martiri. E se sono beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli, chiediamo alla Madonna il dono delle lacrime, anche lei ha pianto. E ai piedi della croce, vero, era impietrita dal dolore, impietrita, immaginate voi che sofferenza, ci facesse il dono di piangere almeno. Lei aveva, diciamo, una compagna, nel senso che molto spesso la Maddalena stava vicino alla Madonna, vero? E la Madonna probabilmente gli ha fatto questo dono delle lacrime alla Maddalena, che ha pianto, gli ha lavato i piedi, piangeva. E piangeva al sepolcro, e piangeva ai piedi della croce, e piangeva, era sempre ai piedi di Gesù. Allora chiediamo alla Madonna addolorata, facci il dono di piangere i nostri peccati, ti preghiamo, se sono beati quelli che piangono, noi non siamo beati perché non siamo neanche capaci di piangere i nostri peccati. O Regina dei Martiri, ascolta la nostra preghiera e donaci il dono delle lacrime per piangere i nostri peccati, che hanno ferito, hanno martirizzato tuo figlio Gesù e te, Regina dei Martiri. Allora, già all'Annunciazione Maria capì ed accettò di condividere con suo figlio le sofferenze necessarie per la salvezza dell'umanità. Il nome di quel figlio divino doveva essere Gesù, che significa Salvatore. In esso Maria aveva visto la propria missione di corredentrice accanto al Redentore. Per questo rispose, eccomi, sono la serva del Signore, serva sofferente del servo sofferente di Yahweh, tratto dal libro dal profeta Isaia. Martire, che cosa significa martire? A sapere cosa significa martire? Significa testimone di Cristo risorto. Risorto significa vincitore della morte. Per questo il martire non la teme. Con Cristo, anche lui è risorto e in Cristo possiede una vita che non muore. Maria, ai piedi della croce, continua a sperare contro ogni umana speranza che quel figlio sarebbe risuscitato dalla morte. Vedete, siamo sempre nel tempo pasquale e guardate la coincidenza felice, vero, che dobbiamo parlare di questo argomento. Qui Gesù è morto, ma è risorto. Noi vorremmo risorgere senza morire. Qui la Quaresima è un invito a morire, morire a noi stessi, al nostro io, ai nostri vizi, alle nostre cattive abitudini, e risorgere con Cristo il giorno di Pasqua. Invece, se non facciamo il primo passo, cioè chi può risorgere senza morire? Per cui festeggiare la Pasqua di Cristo, ma dobbiamo festeggiare la Pasqua anche nostra, perché siamo passati da un tipo di vita, diciamo, difettoso a un tipo di vita, perlomeno con meno difetti. Questa è la vera conversione, non è, uno non è convertito di botto, no? La conversione dura fino all'ultimo respiro. Anche l'ultimo respiro deve essere un respiro di conversione. Allora, La Vergine addolorata ai piedi della croce è l'unica testimone di Cristo in quel momento di supremo dolore. Testimone della fede, è l'unica che credette intrepida. Testimone dell'amore, è l'unica madre dell'umanità redenta. La madre accanto a Gesù e Giovanni accanto alla madre a testimoniare la fecondità di quella mistica unione nel sacrificio redentore. Pensate un po', il Verbo si fece carne in Maria, per cui Maria è madre di Gesù. Ma Gesù, dall'alto della croce, gli ha chiesto un altro titolo onorifico, che non era solo di essere madre, gli ha chiesto di diventare madre di tutti gli uomini, dei crocifissori di suo figlio, del corpo mistico di Gesù Cristo. Per cui, mentre nella maternità di Gesù aveva nel grembo il capo, Gesù gli ha proposto di diventare madre anche delle membra, pensate un po', ed è un titolo che di per sé, diventare madre di questi poveri disgraziati che siamo noi, non è certo un titolo onorifico, no? Ma è onorifico perché lei ha accolto comunque di diventare madre di questi miserabili figli che hanno condannato a morte Gesù Cristo, figlio di Maria. La madre accanto a Gesù. Dice che anche San Francesco, come molti altri santi, desiderò il martirio di sangue, ma non lo ottenne. Cioè, San Francesco voleva morire martire. Però è un dono, e noi diciamo che è una disgrazia, no? Invece è un dono, perché chi muore martire fila dritto in paradiso, per cui chi ci martirizza senza volerlo, con tutto l'odio che ha, manifesta, il Signore lo trasforma in amore, perché praticamente ci ottiene la grazia di andare dritti in paradiso senza passare per il purgatorio. Pensa un po'. Pensare secondo lo spirito, vedete, è tutto contrario a come si pensa secondo la carne. In effetti San Francesco fu martire di desiderio, perché voleva essere martire, ma non gli è stato concesso di morire in quel modo, ma però ha avuto il martirio del desiderio. E fu martirizzato dal dito di Dio che impresse nel suo corpo i segni sanguinanti della passione, per cui lo fu in un modo diverso. Lo stesso prodigio si ripeté dopo 7 secoli in un altro santo francescano che noi ben conosciamo, Padre Pio da Pietrelcina, lo stigmatizzato del Gargano. E io oggi, neanche a farla apposta, ho la grazia proprio di essere qua da Padre Pio, pensate un po'. Veloce, vero? Ma insomma, sono qua per chiedere grazie. Se il desiderio del martirio meritò loro la stigmatizzazione visibile del corpo, chi potrà dubitare che il martirio spirituale di Maria le abbia meritato la stigmatizzazione invisibile dell'anima? Appunto, è possibile che Padre Pio e San Francesco abbiano avuto più doni della Madonna? No. Per cui misticamente è impossibile che la Madonna non sia anche lei stigmatizzata. Ma non visibilmente, ma diciamo, c'è da dire che in certe manifestazioni, diciamo, prodigiose, vero? Per esempio, se pensiamo a Teresa Musco, ecco, lei gli portavano l'immagine della Madonna che buttava sangue dagli occhi, addirittura dal cuore, ecco, il martirio, Cioè, però quando uno butta sangue dagli occhi, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che non ha più lacrime, per cui finite le lacrime dagli occhi esce sangue, e siccome queste immagini con le sanguinazioni degli occhi, vero, le abbiamo avute anche, ho sentito nella Madonnina che sta a Pantano, a Civitavecchia, da quelle parti là. Ecco, allora, anche lì ha pianto sangue, sono brutti segni sti qua. Se il desiderio del martirio meritò loro la stigmatizzazione visibile del corpo, chi potrà dubitare, vero, che il martirio spirituale di Maria le abbia meritato questa stigmatizzazione mistica, né? E per cui anche Padre Pio, prima di avere le stimmate visibili, ha avuto quelle invisibili, per cui la sofferenza era la stessa, ma non si vedeva. E Gesù però ha voluto che mentre noi vorremmo togliere i crocefissi da tutte le parti perché danno fastidio, addirittura ho visto che una fabbrica di scarpe che le producono in Turchia, sotto la suola ci hanno messo la croce, ecco, perché venga calpestata, pensate che cose diaboliche. Allora, la devozione a Maria porta alla più perfetta partecipazione al sacrificio di Cristo e al martirio di lei. Qualche volta essa si realizza anche sul piano fisico. Pensiamo ad esempio queste lacrimazioni, questo martirio, ecco, ma chiedono a Padre Pio: Padre, ma quando lei va all'altare, dice, c'è anche la Madonna? Dice, sì, c'è l'addolorata che mi accompagna sull'altare perché mi offra insieme al suo figlio Gesù, capite come la pensano lassù? E noi quando abbiamo sofferenze, noi pensiamo di essere sfortunati, pensiamo che ci siano accadute delle disgrazie, e invece dovremmo pensare che la Madonna è madre nostra, a chi è che deve rivolgersi? Dice, offritevi per la salvezza delle anime che vanno all'inferno. Gliel'ha fatto vedere ai bambini, l'hanno capita, noi siamo grandi e grossi e non capiamo ancora nulla. Ancora oggi in varie parti del mondo ogni anno centinaia di nostri fratelli nella fede muoiono per la loro fedeltà a Cristo. Così San Massimiliano Kolbe desiderò, e il 14 agosto del 41 ad Auschwitz ottenne la corona rossa del martirio. L'ottenne dopo la corona bianca della purezza. Entrambe le corone, quella bianca e quella rossa, furono un dono di Maria, la regina dei martiri e la regina dei vergini, come ci assicurano le litanie lauretane che indegnamente stiamo cercando di commentare. Ecco, vedete che grazia, ecco, le litanie. L'ho detto altre volte, ma mi sento di doverlo ripetere. Cioè, le litanie qualcuno le sa a memoria, qualcuno le legge sul libretto, ma però prega per noi, prega per noi, prega per noi. Ascolta, è importante che tu sappia anche quello che dici, no? Per cui la meditazione delle litanie è un dono immenso. Ascoltatelo, fatelo ascoltare, scaricatevelo, ascoltate, perché poi quando si diranno le litanie direte con somma devozione, sto complimentandomi con Dio che la creò, sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata, che è anche addolorata. Bene, cari amici, io termino qui, vi saluto, ringrazio la Madonna che mi fa meditare queste cose che fanno bene all'anima mia, e pregate che io le possa mettere in pratica per non deludere questo cuore che è già sofferente abbastanza, troppo, cuore della Madonna e cuore di Gesù. Santa serata a tutti da Claudio e alla prossima volta avremo un altro titolo da meditare, però è la regina dei confessori, confessori della fede, che hanno confessato la loro fede. Bene, santa serata a tutti, Ave Maria.